Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo in console Roberta Maccaroni che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, puntata conclusiva di una serie dedicata, come sapete cari amici ascoltatori, agli obiettivi del millennio, vale a dire a quegli 8 obiettivi che sono stati sanciti e firmati all'unanimità dai membri partecipanti all'Organizzazione delle Nazioni Unite nel settembre del 2000. Via via nelle scorse settimane abbiamo analizzato obiettivo per obiettivo e quest'oggi siamo arrivati per l'appunto all'ottavo obiettivo, vale a dire sviluppare una partnership globale per lo sviluppo, un obiettivo che si articola in vari punti. Entreremo proprio tra poco con i nostri ospiti nel dettaglio. Io voglio sinteticamente ricordare che parliamo del rivolgersi ai bisogni specifici dei paesi meno avanzati, di quelli privi di sbocco al mare e dei piccoli stati insulari in via di sviluppo, di sviluppare un sistema commerciale e finanziario più aperto, regolamentato, prevedibile e non discriminatorio, di trattare globalmente i problemi legati al debito dei paesi in via di sviluppo, in cooperazione con le aziende farmaceutiche, rendere possibile nei paesi in via di sviluppo l'accesso ai farmaci essenziali con costi sostenibili, in cooperazione con il settore privato, rendere disponibili i benefici delle nuove tecnologie, specialmente per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione. Potrebbero, dette così, sembrare esclusivamente parole un po' vuote, magari ci si perde l'attenzione, ed è proprio per questo che abbiamo qui con noi la coordinatrice per l'Italia della campagna del millennio, che si occupa proprio di sensibilizzare i paesi e anche tutti noi, anche i nostri ascoltatori, sui gli obiettivi. Marta Guglielmetti, a cui do con piacere il benvenuto. Grazie Marta per essere di nuovo con noi.
Grazie a voi, e ribadisco, come ho già detto anche il primo appuntamento in cui ho avuto l'onore di partecipare, un grazie a Radio Vaticana e a Lucas per aver pensato a questa iniziativa e quindi per aver dato per una volta l'opportunità di entrare proprio in tutti gli 8 gli obiettivi ed analizzarli nel dettaglio, cosa che è importante ma purtroppo non viene sempre fatta.
E tra l'altro voglio aggiungere, ringrazio naturalmente anche io Marta, che quello che a me ha fatto molto piacere è avere proprio ospiti competenti. Singoli obiettivi sono stati trattati da ospiti competenti che hanno fatto capire, almeno questo è il mio auspicio, l'essenza, anche capire le problematiche, anche capire laddove non si sta riuscendo forse a ottenere quello che si sperava e anche capire le cause. Proprio delle problematiche, delle cause, vogliamo anche parlare di quello che è emerso in queste puntate, e per questo io ho proprio un gran piacere di avere accanto a me un esperto competente, un giornalista, il direttore di Lettera 22, che come i nostri ascoltatori sanno è un'associazione fra giornalisti e professionisti specializzata in temi di politica estera e cultura, e quindi do il benvenuto ad Emanuele Giordana. Grazie Emanuele.
Grazie a voi.
Grazie per essere qui con noi. Tra poco, proprio con Emanuele, vorrei toccare uno dei punti principali che è venuto fuori in maniera fondamentale in tutte le puntate, in tutte le analisi dei singoli obiettivi. Però allora andiamo ad inquadrare questo ottavo obiettivo insieme con Marta Guglielmetti come prima cosa, anche perché è l'obiettivo che forse primariamente riguarda proprio i paesi come l'Italia, i cosiddetti paesi ricchi, non è vero?
Esatto, come hai giustamente anticipato, gli obiettivi del millennio sono proprio il frutto di una partnership, quindi di una volontà di lavorare insieme dei paesi più poveri e dei paesi più ricchi. E l'ottavo obiettivo è l'obiettivo che compete ai paesi più ricchi. Ci si è data una divisione di responsabilità, e quando si divide responsabilità e si accetta una responsabilità, è importante poi portarla avanti, soprattutto nel momento in cui questa responsabilità porta a prendere degli impegni verso chi ha più bisogno e chi è più povero. L'ottavo obiettivo riguarda principalmente quattro punti, come è stato già da te anticipato, è quello delle risorse, che appunto andremo a analizzare più nel dettaglio, ovvero l'aiuto pubblico allo sviluppo, sia da un punto di vista di quantità, per cui tutti i paesi più ricchi, membri delle Nazioni Unite, si sono impegnati a raggiungere entro il 2015 lo 0,7% del prodotto interno lordo in aiuto pubblico allo sviluppo. Ma è importante anche vedere questo aspetto sotto il punto di vista della qualità, perché un conto è avere risorse a disposizione, un altro è quello di usarle correttamente in maniera incisiva, in maniera cioè che queste risorse possano davvero andare a modificare e a migliorare la condizione di vita delle persone nei paesi più poveri. Un altro punto molto importante è quello del commercio, come prima ricordato. Il commercio internazionale, le regole del commercio internazionale molto spesso non solo non facilitano le economie più fragili, ma anzi in determinati casi rischiano di bloccarle, di quindi impedire uno sviluppo dei paesi più poveri del sud del mondo. Un altro punto è quello del debito, come giustamente hai ricordato, un punto in cui sono stati fatti in passato molti passi avanti. Oggi siamo in una situazione in cui ci siamo seduti un po' troppo sugli allori, quindi dobbiamo ricominciare anche a pensare a questo aspetto. Il terzo, del trasferimento di tecnologie, è praticamente importante oggi quando si parla di cambiamenti climatici. Spesso ci si dimentica che i cambiamenti climatici comportano delle modificazioni del territorio da noi, quindi nei paesi più ricchi, ma anche nei paesi più poveri. E quindi è anche il nostro compito, visto che i cambiamenti climatici sono principalmente causati dai paesi più sviluppati, quello di sostenere anche attraverso il trasferimento di tecnologie i paesi più poveri, che quindi possano sia da un lato far fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici, ma anche riuscire a far sì che la propria evoluzione delle proprie economie sia in un modo che sia compatibile con l'ambiente.
Ecco, questo è l'inquadramento proprio generale, di cui ringraziamo Marta Guglielmetti, importante, ma io vorrei proprio chiedere, guardavo proprio Emanuele anche mentre parlava Marta, che effetto ti fa a te sentir parlare di obiettivi del millennio? Per esempio in questo caso stiamo parlando dell'ottavo, però parli spesso anche, scrivete spesso proprio anche su Lettera 22 di cooperazione, di aiuti pubblici allo sviluppo. Quando senti questa definizione, obiettivi del millennio, che sensazione hai?
Ma io ho una buona sensazione perché sono un difensore d'ufficio delle Nazioni Unite, le ritengo, come dire, un bene comune, no? Come l'acqua, come la sanità pubblica, e di conseguenza penso anche che lo sforzo che è stato fatto dalla comunità internazionale, voglio dire di più, dalla nostra civiltà, da 2000 anni di civiltà, se vogliamo farli partire dalla nascita di Cristo, siamo a Radio Vaticana, quindi mi sembra opportuno, per cui siamo arrivati ad un certo punto, a metà del secolo scorso, a creare questa comunità di persone che dovrebbe essere uno strumento di governo del mondo e che riunisce le teste migliori, che produce sempre delle indicazioni che sono delle indicazioni fondamentali. Realizzarle è un altro discorso, e questo non dipende solo dalle Nazioni Unite, ma quello che a me preoccupa molto, più delle risorse che mancano, i soldi vanno e vengono, e diciamo adesso ce ne sono pochi, adesso c'è la crisi, ce ne saranno di meno, poi torneranno ad esserci. Quello che mi preoccupa invece è la cultura, e la cultura delle Nazioni Unite, cioè quello in cui noi abbiamo creduto, i nostri genitori hanno creduto nel costruirle, si sta lentamente frantumando, perché si tende a considerarle un ente inutile, si tende a considerarle un baraccone, si tende a considerarlo, come dire, uno strumento che poi non raggiunge gli obiettivi, quando invece, questo è il punto, gli obiettivi vengono indicati dalle Nazioni Unite e poi ci sono i governi le devono attuare, i governi sottoscrivono una carta che è stata quella degli obiettivi del millennio, non la raggiungeranno, e questo è un altro problema.
E chi ha interesse però a questo punto a screditare il sistema Nazioni Unite?
Beh, questa è una bella domanda che non so, forse potranno rispondere gli storici. Sicuramente gli ultimi dieci anni che hanno visto, per esempio, il fallimento delle operazioni di peacekeeping, di cui sono state accusate le Nazioni Unite, non hanno prodotto però una revisione degli strumenti che le Nazioni Unite avevano per fare del peacekeeping, cioè delle forze che devono interporsi in una situazione di guerra, delle forze reali, per esempio in grado di usare la forza. Sono sempre state tenute ad avere un comportamento che le ha messe in difficoltà. Quindi la colpa non è delle Nazioni Unite, ma degli strumenti che gli mancano. Quando i governi preferiscono non avere uno strumento sovranazionale che sistema le cose, ma essere loro a decidere le sorti del mondo, possono essere gli Stati Uniti, può essere la Russia, una volta l'Unione Sovietica, può essere l'Italia, ma quando i governi, e questo è un po' l'orientamento, preferiscono mettersi d'accordo a gruppi di 4-5 anziché con un'assemblea, con un consesso mondiale, si produce lo sgretolamento dell'istituzione internazionale che avrebbe il compito di governare il mondo. Bisogna crederci o no? Se uno ci crede, allora gli obiettivi del millennio hanno anche un senso più forte.
Ecco, in questo senso, proprio rispetto a chi cerca di screditare il sistema Nazioni Unite, Marta Guglielmetti, tu sei coordinatrice della Millennium Campaign, quindi chiaramente un referente importante di questo sistema. Hai però anche esperienza importante nel mondo delle organizzazioni non governative. Qual è in questo senso la relazione? Sembra a volte che non ci sia tutta questa sintonia tra il mondo genericamente detto delle organizzazioni non governative e le organizzazioni e le agenzie delle Nazioni Unite. C'è collaborazione, c'è volontà di lavorare insieme o c'è in qualche modo da parte delle organizzazioni non governative la voglia anche lì di scardinare un po' questo sistema?
No, io non credo che ci sia la voglia di scardinare il sistema, diciamo, con un'ottica come quella che si riferiva prima agli stati, che è più magari un disegno geopolitico. È un po' giustamente nel ruolo delle organizzazioni non governative quello di stimolare e pungolare le istituzioni, sia quelle a livello nazionale che a quelle a livello sovranazionali. Quindi io credo che il dialogo, anche quando magari si fa forte tra la società civile in generale, la società civile organizzata in particolare, e le istituzioni, tra cui anche quelle delle Nazioni Unite, sia sempre un qualcosa di positivo. Inoltre vediamo spesso anche qui in Italia abbiamo la FAO, qui a Roma o l'IFAD, un dialogo anche molto aperto, chiaramente aspro piuttosto che diretto, ma costruttivo. In Italia la società civile organizzata non si fa mai indietro quando ha da ricriminare, ma è anche una realtà che sta prendendo sempre più le responsabilità che gli competono, anche che quindi sta lavorando con coscienza per portare avanti gli obiettivi. Non è semplicemente un movimento che protesta, è un movimento che costruisce e che vuole costruire insieme a quegli attori che al momento si presentano come i più efficaci. Quindi è anche uno stimolo per comunque crescere e cambiare. Le istituzioni come le Nazioni Unite, io sono d'accordo che siano considerate un bene comune, mi piace questa definizione. È chiaro che anche loro devono comunque evolvere e devono modificarsi, quindi ci sono chiaramente i punti positivi e i punti negativi, però è estremamente importante lavorare insieme. E noi siamo un po' l'esempio come campagna degli obiettivi del millennio, perché noi siamo un po' un progetto pilota, a me piace definirci, anche se non è la definizione formale. Noi lavoriamo più a fianco della società civile e dei cittadini per ricordare anche ai governi quali sono gli impegni che si sono presi durante la conferenza del 2000, e quindi poi firmando la dichiarazione. Come ricordava Giordana, le Nazioni Unite hanno un compito di orientamento e sono gli stati poi che devono realizzare quello che si sono impegnati a fare.
Ecco, venendo proprio sia all'ottavo obiettivo, in generale alle puntate che abbiamo via via visto scorrere in queste settimane, dicevo prima, un punto centrale proprio messo alla ribalta da tutti i partecipanti è quello delle risorse. Prima Emanuele Giordano diceva: a volte i soldi ce ne sono di più, a volte ce ne sono di meno. Sta di fatto che, per esempio, l'Italia, che lo ricordiamo per quelli pochi che non lo sapessero, presiederà quest'anno proprio il G8 che è imminente, non è che certo sia la prima della classe. In questo senso, a che punto siamo? Cioè, la situazione allo stato attuale, anche in considerazione della crisi che ha colpito a livello globale appunto il mondo, come siamo messi in questo caso negli aiuti pubblici allo sviluppo e che cosa si dovrebbe cercare di ottenere da questo G8?
E l'Italia purtroppo sull'aspetto risorse in particolare, in effetti, come ricordavi tu, è un po' l'ultima della classe rispetto ai paesi dell'Unione Europea e ai paesi più ricchi, quindi che rientrano nei paesi cosiddetti donatori. Sono appena usciti il 31 di marzo i dati ufficiali riguardo alle risorse e all'aiuto pubblico allo sviluppo, che ci vedono in fondo, con uno 0,2%, quando avremmo dovuto già superare lo 0,33% ed essere già ad un passo, perché nel 2010 dovremmo raggiungere lo 0,51%. Ma ancora di più, leggendo questi dati, ci fa paura il fatto che, nonostante questi dati siano già bassi, la finanziaria appena firmata, perché questi dati si riferiscono ai numeri della finanziaria scorsa, non a quella firmata nel 2008. E quindi l'ultima finanziaria del nostro governo taglia ulteriormente in maniera molto drastica i fondi destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo, quindi l'anno prossimo riceveremo dall'OCSE-DAC dei numeri ancora peggiori.
Ecco, però Emanuele Giordana, io ormai da alcuni anni curo questa rubrica e quindi molto spesso ho il piacere di avere ospiti, anche qui sempre competenti, che si lamentano proprio di questo. Non si riesce mai in realtà ad ottenere un grande miglioramento. Che cosa manca? Una capacità di lobbying? Per quale motivo da questo punto di vista gli aiuti pubblici allo sviluppo in realtà non si riesce a migliorarli?
È una tendenza che drammaticamente è in decrescita, benché poi leggendo le linee guida del Ministero degli Esteri sulla cooperazione, che cercano di utilizzare i pochi fondi in maniera dignitosa, quindi focalizzandoli su alcuni punti, uno dei principi chiave è proprio quello di seguire gli obiettivi e le mete del millennio. Quindi almeno sul piano della qualità questo tentativo in parte c'è. Perché l'Italia taglia quei fondi? Non lo so, evidentemente c'è oppure c'è soltanto una cultura della solidarietà, e la cultura della solidarietà poi arriva a un punto in cui rischia anche di seccarsi, no? Alla fine ci si stufa persino di essere buoni, quindi se è una questione di essere buoni, questa diventa una cosa che poi non funziona più. Cioè, in Italia c'è una grande forza di bontà, diciamo così, se vogliamo, che è il mondo cattolico. Questo ha una forza di pressione, ma non si può ridurre soltanto a quella. C'è quindi necessità, come dire, di una cultura diversa. La cultura diversa poi si può declinare in molti modi, per molti è la sicurezza, no? Dobbiamo aiutare quelle persone, sennò ci invaderanno. Oppure è semplicemente il fatto che forse in un mondo dove stanno meglio un po' tutti, siamo meglio anche noi, e che ci sono ormai una serie di responsabilità a livello globale che ci costringono a fare queste scelte. Ho l'impressione che su questo si lavori poco. Questa coscienza c'è in alcuni settori della società italiana, nella società civile, mi fa piacere che Guglielmetti abbia ricordato. C'è forse bisogno di un nuovo patto dove le Nazioni Unite sono una parte importante, l'altra è la società civile, che incalzi un po' più la politica. Invece ci siamo un po' abituati, secondo me, troppo al discorso delle lobby. Non mancano le lobby, ce ne sono fin troppe. Si pensa che in realtà, avendo una forte lobby in Parlamento, 4-5 deputati buoni, le cose funzionano. Poi i governi cambiano, improvvisamente spariscono i parlamentari di riferimento, e quindi non è quello. C'è bisogno di un nuovo patto, che è un patto di base, che è un patto culturale, che dovrebbe nascere nella scuola, che nel nostro paese è purtroppo molto arretrata, dove tanti attori superano la politica e forse la orientano, e forse riescono anche a dirgli che la cooperazione è una necessità del mondo globale di domani.
Sei d'accordo, Marta, in particolare su questo aspetto della scuola?
Sì, io credo che partendo dalla scuola, ma sono soprattutto i cittadini tutti che con un cambio culturale debbano prendere coscienza del fatto che loro stessi possono cambiare. In Italia soprattutto, in questo periodo in particolare, si respira un'aria molto di scetticismo, come se fossi incapaci di cambiare le cose, o comunque la sensazione che come singoli cittadini non si possa cambiare il mondo della politica. I governi politici, parlamentari, sono lì dove sono perché li abbiamo votati e perché portino avanti le istanze che noi riteniamo prioritarie. Quindi colgo quest'ultimo momento della trasmissione anche proprio per fare un appello ai cittadini, dicendo che il politico sente anche quello che è la priorità del cittadino, quindi è proprio anche uno sforzo che dobbiamo fare noi tutti. In questo caso veramente parlo come Marta Guglielmetti e non come rappresentante delle Nazioni Unite per la campagna del millennio, fare proprio uno sforzo di cercare di capire come possiamo influire. Non è lobby, è proprio una questione di far capire, mandare un messaggio chiaro a chi ci governa dicendo attenzione, siamo noi che abbiamo il mandato, siamo gli unici ad avere il mandato di ricordarti gli impegni che hai preso verso i più poveri e per noi questa è una priorità politica. E quindi lanciare, cercare di lanciare questo messaggio. È chiaro, non è l'unica, siamo in un momento di crisi, è un momento di cambiamento, però in questo momento di cambiamento, quando si cerca di ritrovare un po' la bussola, cerchiamo di ricordarci che se non consideriamo anche la vita di quelli che sono più poveri di noi, questo equilibrio non si troverà mai.
Quasi l'ultimo momento, perché poi tra poco ricorderemo proprio in conclusione sito per esempio della Millennium Campaign, della campagna del millennio, ma io non posso non approfittare della presenza di Emanuele per toccare seppur rapidamente il punto Afghanistan, anche perché in qualche modo Emanuele ci riuscirà, si può collegare in qualche modo all'ottavo obiettivo, quantomeno come coscienza, perché parlo con Emanuele Giordana di Afghanistan, perché è un esperto di Afghanistan, conosce bene questo paese sin dagli anni 70, è tra l'altro uno dei promotori proprio di Afghana, afghana.org, che è nata nel marzo del 2007 su iniziativa di Arci Lunari e Lettera 22, per raccogliere l'invito contenuto nell'appello Un percorso per la pace e la giustizia in Afghanistan, riflessioni e proposte della società civile. Come si può collegare in una puntata legata agli obiettivi del millennio anche la posizione per esempio dell'Italia rispetto all'Afghanistan?
Ma guarda, è molto semplice, nel senso che l'Afghanistan è la dimostrazione perfetta e coerente del fallimento della campagna degli obiettivi del millennio e della destrutturazione delle Nazioni Unite. Cioè, gli afghani non hanno fiducia nelle Nazioni Unite semplicemente perché si è fatto di tutto perché le Nazioni Unite non avessero la direzione di quel paese e perché in questi ultimi anni la percezione di qualcuno che si trova in una situazione di difficoltà, in una situazione di guerra, è quella di Srebrenica, dove le Nazioni Unite non sono state in grado di proteggere 8.000 persone che sono state massacrate. Era colpa delle Nazioni Unite? No, era colpa dei governi che non gli avevano dato la possibilità di difendere. Poi ci sono state anche delle responsabilità personali, ma questo è un altro discorso. E quindi in Afghanistan si è scelta la strada della NATO. La strada della NATO è la strada di una scelta militare, cioè guidare la ricostruzione di un paese attraverso un organismo militare, come se noi decidessimo che domani il ministro del tesoro è un generale. Gli obiettivi del millennio, in un paese dove solo l'Italia ha speso quasi 400 milioni di euro, che non è pochissimo, dove gli Stati Uniti hanno speso, credo, 7-8 volte tanto in cooperazione, stiamo parlando di cooperazione, non di attività militare, che purtroppo è 9 volte superiore alla cifra che abbiamo speso. Che risultati abbiamo ottenuto? Che oggi gli afghani, come accesso alla sanità pubblica, all'acqua, cioè ai beni di tutti i giorni, sono al gradino più basso della scala di sviluppo umano. Com'è possibile questo? C'è qualcosa che non ha funzionato. Le Nazioni Unite? No, perché in questo caso non hanno avuto la direzione di nulla. Forse questo amalgama tra, nel caso dell'Afghanistan naturalmente, tra conflitto che non si sana e poi spesa che in realtà poi non arriva effettivamente alle persone. Con un solo dato, dico questo e poi chiudo, la cooperazione statunitense ritiene che un progetto di sviluppo, costruire un pozzo, per dire, che costa $100, sia accettabile che il 40% di quella cifra vada in sicurezza, cioè quindi solo 60 per costruire il pozzo, 40 per pagare un poliziotto.
www.afghana.org per saperne di più. Una considerazione proprio al volo prima di chiudere, ecco, che effetto ti fa aver sentito un ragionamento di questo tipo, Marta, da parte di Emanuele Giordana?
Sono d'accordo, si ritorna a quello che si diceva inizialmente sulla qualità dell'aiuto, anche senza fare un ragionamento di geopolitica, ma puntando proprio solo su il raggiungimento degli obiettivi del millennio. Se le risorse devono essere usate per realmente avere un impatto migliore miglioramento, sulla vita di chi ne ha più bisogno, bisogna capire quali sono i bisogni delle persone e non cercare di strumentalizzare determinate circostanze per raggiungere altri obiettivi.
Per chi volesse sapere di più delle prossime iniziative proprio della campagna del millennio, di cui Marta Guglielmetti è coordinatrice, quali metodi ha? Immagino il sito internet, vogliamo ricordarlo?
Sì, certamente, www.campagnadelmillennio.it.
Questo è il sito www.campagnadelmillennio.it. Io tra l'altro voglio in conclusione ringraziare anche Alessandra Tarquini che ci ha aiutato enormemente nella preparazione di tutte le puntate relative agli obiettivi del millennio. Ringrazio molto Marta Guglielmetti per la doppia presenza iniziale e finale proprio qui in studio a completamento della nostra serie, che però è un completamento temporaneo perché continueremo a parlarne e ritorneremo a fare il punto della situazione, come sicuramente ritorneremo, spero, ad avere ospite Emanuele Giordana, magari per parlare ancora più in profondità di Afghanistan. Tra l'altro Emanuele è proprio in partenza per Kabul, quindi ci potrà portare ulteriori notizie. Noi gli facciamo appunto anche per questo un augurio di buon viaggio. Grazie Emanuele.
A presto.
E grazie Marta Guglielmetti.
Grazie.
Per quanto riguarda la puntata di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands.